Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno da...
Buongiorno da Martina Pagani.
Da Luca Martinelli.
E da Marco Di Puma. E benvenuti a Radio Agorà di lunedì 27 gennaio. Oggi il tema è il lavoro. Tema importante, visto che in Italia abbiamo una delle più alte percentuali di persone disoccupate, soprattutto per la parte più giovane della popolazione. Una condizione di gravità che si riverbera inevitabilmente sugli aspetti che determinano sia la qualità della vita dei cittadini, precarietà, prospettive difficili da immaginare, fiducia di intrapresa sia individuale che collettiva. È una situazione che è sotto gli occhi di tutti e che risulta ancora più penalizzante per quei cittadini che si trovano in condizioni di oggettiva debolezza. Se si parla di lavoro è inevitabile coinvolgere il sindacato, che ha nella sua ragione di esistere la difesa del lavoro e dei lavoratori. Per questo abbiamo in linea Fabio Gelfi, responsabile delle politiche internazionali dell'Unione Europea della CGIL Lombardia. Buongiorno.
Buongiorno.
Gelfi.
Buongiorno a voi e
buongiorno.
Ascoltatori.
Buongiorno. Abbiamo una domanda che però lascerei fare a Luca.
Intanto volevo chiedere se il sindacato, in questo caso la CGIL, trova appunto risposta alle proprie esigenze in quella che è la programmazione della Commissione europea nell'ambito della politica di coesione sul tema occupazione, che è uno dei focus fondamentali, una delle 8 linee, delle 11 linee di intervento fondamentali della politica di coesione 14-20.
Ma il sindacato dire che ritenga soddisfacente l'atteggiamento dell'Unione Europea rispetto al lavoro e ai lavoratori dopo questi anni di patti di stabilità e di austerità sembra quasi una contraddizione in sé. Non è soddisfatto nel senso di avere vissuto anni in cui si è fatto poco sugli investimenti, si è fatto molto per portare avanti una logica di restrizione della spesa in nome del risparmio e del rientro dei deficit. In questo senso non si può dire che il sindacato sia soddisfatto. Certo, il sindacato ripone nell'Unione Europea una grande speranza, perché i lavoratori, nel modo di vedere, devono difendere l'idea dell'Unione Europea, ma devono farlo propugnando e affermando un fondamentale e necessario cambio di rotta radicale. Devono esserci politiche completamente diverse, perché infatti il problema non è se l'Unione Europea fa bene o non fa bene per i lavoratori, il problema è chi governa il potere nell'Unione Europea, e in questi anni è prevalsa una politica che di certo aveva una mentalità, un'ideologia liberale alle sue basi, e questo non ha fatto bene ai lavoratori. Dopodiché nell'Unione Europea servono assolutamente delle misure che portino avanti e difendano il lavoro e soprattutto che creino occupazione. Allora, in questo senso noi possiamo riporre alcune speranze nelle misure che l'Unione Europea dovrebbe adottare da qui in avanti, a partire dall'implementazione del pilastro sociale dell'Unione Europea. Possiamo credere nel fatto che si possano portare avanti delle battaglie, delle politiche che affermino delle priorità utili al sindacato a partire da politiche di utili ai lavoratori a partire da politiche di investimenti che rimangono svincolate dai patti di stabilità, e anche a partire da normative che favoriscano una mobilità dei lavoratori sul principio del trattamento paritario, ovvero che evitino competizioni tra lavoratori di diversi paesi.
Ecco, le cose che lei sta dicendo, lei nel senso CGL, le avete portate in Europa? Cioè, qual è il contributo del sindacato CGL alle linee politiche, alle strategie politiche dell'Unione sul lavoro?
Noi le abbiamo portate in Europa, o meglio, noi stiamo in Europa, perché il movimento sindacale europeo è il movimento sociale, l'organizzazione sociale più vasta e organizzata dell'Unione Europea, perché accoglie nella sua grande famiglia, che è la Confederazione Europea dei Sindacati, 45 milioni di lavoratori di tutti i paesi dell'Unione Europea. Le abbiamo portate in Europa portando avanti battaglie importanti di solidarietà e di promozione di politiche sociali eque ed equilibrate. Devo dire che come in questi anni non è stato affatto facile poi spingere queste politiche, ma la nostra organizzazione in Italia e attraverso l'organizzazione europea abbiamo stabilito delle agende con le quali ci confrontiamo con le istituzioni europee costantemente, a partire da principi quali i diritti alla contrattazione collettiva e a politiche industriali di sviluppo sostenibile e a politiche sociali solidali e utili al rafforzamento della società. Le abbiamo portate in Europa con una logica di azione di rete che le organizzazioni sindacali di tutti i paesi dell'Unione Europea svolgono e con una logica di confronto costante con le istituzioni europee e con le controparti, perché un'altra questione chiave che in Europa va tutelata e rilanciata è quella del principio del dialogo sociale. L'Unione Europea è stata un'istituzione fondata sull'idea del dialogo sociale. Le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni delle imprese sono state messe al centro del processo legislativo con il ruolo di partner sociale.
E chi è la controparte della parte sociale, quindi vostra?
Nell'Unione Europea, a livello di Unione Europea, esiste un'organizzazione padronale che si chiama Business Europe e poi una serie di organizzazioni che raggruppano le industrie dei settori. E ci sono ovviamente le organizzazioni sindacali di settore e confederali, come la Confederazione Europea dei Sindacati, che raccoglie tutte le organizzazioni nazionali, che si siedono ai tavoli per cercare di influenzare le politiche dell'Unione Europea. Ovviamente l'Unione Europea poi è un campo di gioco nel quale si disputano delle partite in cui si cerca di fare combaciare interessi al meglio. La cosa che è mancata sicuramente rispetto alla prima fase dell'Unione Europea dopo il periodo di Jacques Delors, fine degli anni 90, è stata un approccio all'Unione Europea che cercava di stabilire l'interesse generale, mentre è prevalsa negli ultimi anni, con la crisi economica, una logica che ha spinto a ridurre gli spazi di dialogo sociale da parte della disponibilità delle nostre controparti, in nome di una visione, forse anche un'ideologia, che poi si è tradotta nelle politiche di austerità e di limitazione delle spese sociali.
Fabio Gelfi, chiudiamo con un auspicio vostro, suo, per quanto riguarda la nuova commissione e quindi il nuovo periodo della contrattazione, l'agenda 21-28.
Allora, programmaticamente l'auspicio è una implementazione dei principi legati al pilastro sociale dell'Unione Europea, che dovrebbero mettere in asse alcune linee guida sulle politiche sociali e dell'occupazione nel prossimo futuro. Che questa implementazione, l'altro auspicio è che siano obbligatorie, quindi vengano legiferate attraverso delle norme obbligatorie da applicarsi negli Stati membri. E il terzo auspicio di carattere più politico è che riprenda una stagione di forte dialogo sociale in cui le parti sociali siano coinvolte direttamente nella definizione, nel design delle politiche da mettersi in atto.
Ringraziamo molto.
Grazie di essere stato con noi.
Ci sentiamo probabilmente.
Grazie agli ascoltatori, a presto.
Grazie,
buona giornata.
Arrivederci.
La coesione europea è economica, sociale e territoriale.
to learn. Now we're fading, changing from ourselves, sinking, bleeding, crying out for help. I'm scared of, so tattered. There's no one else in this life for me.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei, ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Luca, come funziona? Sappiamo che le politiche di coesione servono un po' per l'integrazione dei vari paesi europei. Come si declina questo dato quando si parla di lavoro?
Allora, intanto, appunto, come ricordavamo prima, è uno degli obiettivi, il lavoro, la creazione di occupazione, è uno degli obiettivi fondamentali della politica di coesione, e a cui sono destinati, per quanto riguarda il nostro paese, poco meno di 9 miliardi di euro per il periodo tra il 2014 e il 2020. Ci sono una serie di tematiche che sono quelle chiave, diciamo così, a cui sono indirizzati gli investimenti. Si va dall'accompagnamento al lavoro, vengono versati assegni individuali a soggetti in attesa di ricollocazione. Ci sono azioni nell'ambito del Fondo Sociale Europeo che guardano alla qualificazione e riqualificazione professionale, quindi per il reinserimento lavorativo di persone che magari erano occupate in settori che non sono più vivi o che non hanno più possibilità di proseguire. Ci sono anche strumenti legati alla conciliazione del lavoro con gli obblighi di cura verso i minori o le persone non autosufficienti. Ci sono, e anche questo è importante, interventi e azioni volte anche alla valorizzazione delle competenze dei cittadini migranti per il loro riutilizzo sul mercato del lavoro nel nostro paese, anche per quanto riguarda la formazione che spesso coloro che raggiungono i nostri paesi hanno ottenuto, il livello di formazione e di istruzione che hanno ottenuto in paesi in cui però appunto non c'è uno scambio automatico, un mutuo riconoscimento con il nostro. Quindi sostanzialmente al centro dell'attenzione c'è il tema della formazione e dell'autoformazione, l'incremento delle competenze con l'obiettivo appunto di riportare al lavoro le persone non occupate.
E su questa tua spiegazione noi abbiamo intervistato chi si sta occupando del lavoro di persone disabili o comunque con alcune disabilità.
Siamo in onda con la dottoressa Cristina Ribul del Centro Don Calabria di Verona. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, Verona, avete terminato di realizzare un progetto, percorsi di orientamento e formazione per il reinserimento lavorativo e sociale di soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato.
Sì, questo progetto appunto si è realizzato nel 2018 con un finanziamento Fondo Sociale Europeo e regionale poi.
Quanto era il finanziamento, tra l'altro? Era un
il
buon
finanziamento
numero.
Era molto cospicuo perché erano 2,5 milioni di euro.
E quante persone erano coinvolte?
Allora, il progetto consisteva in incontri di orientamento e corsi di formazione. Ha coinvolto 1.724 persone con disabilità iscritte al mirato e sono stati realizzati 232 corsi sul territorio di Verona e provincia, non solo realizzati ovviamente dal Centro Don Calabria, ma in rete con 15 enti di formazione e 4 servizi per il lavoro accreditati secondo le normative della Regione Veneto.
La formazione era riferita a quali professioni?
I bisogni formativi sono stati rilevati in base alle rilevazioni che abbiamo fatto sia nelle aziende che nelle cooperative e in base anche ai rilievi dell'ufficio di collocamento mirato. I corsi erano divisi in corsi di tipo A, che comprendevano attività di informatica di base con uso internet, informatica avanzata inglese, erano sostanzialmente i corsi base utili per qualsiasi tipo di mansione, grosso modo. E poi c'erano dei corsi un po' più tecnici che riguardavano mansioni di amministrazione, quindi segreteria, contabilità, call center, poi mansioni di magazzino, pulizie, servizi cucina, addetto alle vendite con uso cassa piuttosto che banconiere di gastronomia, e abbiamo anche fatto dei corsi di operazioni meccaniche. Ogni corso era integrato da un modulo anche di sviluppo delle capacità trasversali, le cosiddette soft skills, comunque insomma diciamo capacità relazionali che sono percorsi molto utili perché è un ambito molto importante nell'inserimento lavorativo al di là delle competenze tecniche.
Certo, ma voi in qualche modo avete misurato un tasso di successo o di insuccesso poi di questi corsi?
Allora, per noi il tasso di successo è la percentuale di frequenza, che è stata molto alta, l'87% della partecipazione, perché questo percorso formativo non prevedeva altri strumenti di supporto al lavoro come tirocini o altri supporti che sarebbero necessari per favorire poi l'inserimento lavorativo effettivo in azienda. Qui il dispositivo prevedeva solo formazione e orientamento, quindi il risultato viene valutato su quanti corsi sono stati erogati, che sono stati erogati tutti, praticamente quelli previsti, e la frequenza che è stata molto alta. Un altro risultato che ci tengo a dire è che molte persone hanno erano in situazione di anche isolamento, diciamo, siccome abbiamo dovuto intercettare quasi tutti gli iscritti al collocamento mirato, quindi chiamandoli anche, informandoli, eccetera, per molti è stato il primo passo verso un'integrazione poi successiva, perché dopo questo progetto ne sono arrivati altri, vero? Ne abbiamo fatto altri due, uno nel 2019 e uno adesso nel 2020, sempre con caratteristiche simili però anche col tirocinio, e per molti è stato proprio il primo passo per uscire dopo un periodo piuttosto lungo anche di disoccupazione o comunque insomma isolamento, isolamento, certo.
Senta, ma per i centri come il vostro, che magari vorrebbero fare dei percorsi di questo tipo, quanto è importante avere il sostegno dell'Unione Europea?
Allora, per noi è fondamentale da due punti di vista, direi. Uno, appunto, perché comunque questi progetti sono in parte finanziati dall'Unione Europea e in parte da fondi regionali, no? Quindi la possibilità di fare attività è chiaro che aumenta con il finanziamento europeo, però i finanziamenti europei per noi almeno del Centro Calabria sono importantissimi rispetto all'innovazione dei servizi e alle buone prassi che puoi scambiare con gli altri paesi, per cui su altri fondi, non dico questo, ma su altri, noi partecipiamo spesso volentieri a percorsi di ricerca o innovazione nell'ambito del sociale e della disabilità, e quindi sono assolutamente importanti per favorire un miglioramento insomma delle attività che offriamo e che i vari stati offrono, ecco, quindi per noi sono fondamentali.
Da quanto tempo il Centro Don Calabria opera?
Allora, il Centro Don Calabria nell'ambito della mediazione al lavoro opera dagli anni 80, quindi da tantissimo tempo.
Quanti siete a lavorarci?
Allora, nel servizio, perché questo è un servizio di mediazione al lavoro, siamo circa 20 persone. Poi il centro Don Calabria è molto più grande, ha 350 dipendenti, ma perché abbiamo un centro di riabilitazione, un'area sociale con centri occupazionali per i disabili, ma diciamo chi si occupa di inserimento lavorativo, sia dei disabili che delle fasce svantaggiate, siamo una ventina di persone.
Il centro è un centro privato?
È un centro privato, ma convenzionato e accreditato sia per la formazione sia per il lavoro e per la sanità per quanto riguarda il centro di riabilitazione, quindi siamo convenzionati, non sono a pagamento le attività, sono tramite convenzione e ovviamente lavoriamo con dei progetti, quindi con progetti finanziati o dalla regione o dai comuni o da insomma ecco su progettazioni che continuiamo a ricercare, a proporre.
Certo, le faccio una domanda perché in altre trasmissioni abbiamo anche raccontato un poco della difficoltà, a volte della scarsa capacità di partecipare ai bandi europei, nel senso che anche per la complessità poi della rendicontazione serve una struttura oltre che un approccio diciamo culturale che va oltre i confini del comune o della regione. Voi avete messo in piedi una struttura ad hoc per
intercettare, con del personale dedicato,
intercettare i fondi europei?
Allora, in realtà non un personale ad hoc, ci avvaliamo di consulenze di persone esperte, perché è veramente complessa la cosa, quindi noi spesso aderiamo a bandi che ci vengono proposti da altri partner europei, perché in realtà negli anni noi siamo collegati con una rete di altri centri a livello europeo, quindi la proposta può partire da centri diversi, olandesi, eccetera, o insomma di vari altri stati. I progetti che attiviamo noi ci avvaliamo anche della consulenza di esperti in progettazione europea che sono esterni a noi, però perché è veramente un ambito molto complesso e quindi ci avvaliamo di questa, abbiamo trovato questa soluzione. Insomma.
Mi sembra un'ottima soluzione. Senta, noi la ringraziamo tantissimo.
Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi che vi occupate di questa materia.
Grazie dottoressa. Grazie. Cristina Ribul, Centro Don Calabria di Verona. Grazie.
Buongiorno. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Siamo alla fine di questa puntata, non ci resta che augurarvi una buona giornata e appuntamento alla settimana Ventura.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
Come vi salutano?
Martina Pagani.
E io porto i saluti di Luca, che ha dovuto scappar via per impegni personali. Vi ricordiamo che la trasmissione potete riascoltarla sul podcast www.radiopopolare.it, che la trasmissione è in network. Arrivederci.
Ciao.
Radio Agorà, una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
side.